sentendo il canto del coro, ho provato una certa emozione. Questo canto risale a 40 anni fa, nel posto concilio. Esci dalla tua terra e va, dove ti mostrerò. È una pagina in cui Dio esige da questo pastore nomade che veniva dall'odierno Iraq, pensate, ancora esiste la città da cui è partito, Ur di Caldea. Ur esiste, è una città ancora non grande, ma viva. Esci e va dove ti indicherò. Ma quanto è strano questo signore. Esci. Abramo poteva dire dove vado, per qual motivo, per quanto tempo, a che fare. Dio non dà spiegazioni. Esci dalla tua terra, va dove ti mostrerò. Ecco la fede. Amici, fidarti di Dio. Adamo si è fidato, ha preso la sua tribù, i suoi cocciolini, i suoi animali, la sua famiglia e si è incamminato. Lungo la strada il Signore lo ha invitato a cose eroiche. Addirittura gli chiederà il figlio, nato dalla promessa, a 90 anni, 80 anni Sara. Prendi il figlio, uccidilo. Ma questo Dio si è impazzito? No. Che prova. La fede va oltre impossibile e impensabile. Dio ti chiede ciò che tu neppure pensi nel tuo cuore, ma non aver paura. Esci, io ti indicherò. Dio è presente, guida la storia, non dà l'input e poi si ritira. Dio segna i nostri passi, attimo per attimo, non si addormenta mai. E Abramo parte, dove non lo sa. Parola di Yahweh, bella questa. Cosa ti ha promesso il Signore? Un popolo, la terra e la promessa. Quale popolo? Guarda le stelle del cielo. Abramo, guarda la sabbia del mare, conta i granelli. Signore, è impossibile. Conta le stelle, impossibile. Tu diventerai padre di un popolo più numeroso delle stelle del cielo, della sabbia del mare. E Abramo poteva dire, Signore, a 90 anni c'è poco da sperare per la generazione. Mia moglie ha 80 anni, mica può concepire un figlio, ma non aver paura. Ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Vi ricordate la scena? Quando Dio disse nella tenda, l'anno prossimo Sara avrai un figlio, quella sorrise e gli mise il nome Isacco. Sorriso vuol dire, ma un sorriso scettico, incredulo. L'anno dopo Sara dà alla luce un bimbo, Isacco, figlio della promessa, non figlio della natura, della promessa. Tu sarai padre di un popolo, di un figlio nato a 80 anni, con Sara ottantenne, la terra della Palestina. Dio caccerà 7 popoli per impiantarvi il popolo ebreo, dove tuttora risiede. La seconda parte del canto è bellissima, parola di Gesù. Esci. Gesù invita i discepoli a prendere il largo. Duc in alto, vai Pietro, vai in alto mare, non stare a piccolo cabotaggio lungo la spiaggia, vai in alto. Qual è la promessa di Cristo? Il centuplo qua giù, insieme a molte sofferenze e l'eternità. Parola di Gesù. Questa è la parola rivolta a noi. Colui che mi vuol seguire rinneghi se stesso, il suo egoismo, prenda la sua croce ogni giorno, Signore, almeno giorno alterni, no, tutti i giorni, e venga dietro di me. ma chi mi seguirà avrà 100 volte tanto, chi avrà lasciato il padre, la madre, i campi, avrà il centuplo in questa vita e la vita eterna. Parola di Gesù. Amici, che fondamenti. Parola di Yahweh, il Padre, il popolo, la terra, la promessa. Parola di Cristo, il centuplo quaggiù, con le sofferenze, e la vita eterna. Ditemi se questa non è fede. Perché siete qui oggi voi alla messa? A che fare? Per lo spettacolo? È sempre quello. Io andrei a teatro se fosse uno spettacolo. E qui non si vede niente. Ma qui accade il fatto che regge il mondo. È più facile che il sole non illumini la terra e la terra viva senza il sole, ma non può vivere senza l'Eucaristia, Padre Pio da Pietrelcina. Più facile che il mondo viva senza il sole, il che è possibile, che viva senza l'Eucaristia. Voi siete qui oggi per l'Eucaristia, per parola di Gesù. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Qui fra poco noi vedremo, assisteremo, saremo partecipi al fatto più grande della storia che ha cambiato il mondo, fondamento della nostra vita, del nostro essere ed operare. Cristo, chiamato dal sacerdote, perché Cristo così ha voluto, fate questo in memoria di me, tra poco Cristo scenderà su questo altare e quelle ossa che ho comprato al negozio, acqua, pane, acqua e farina, diventano il figlio di Dio, che ripete la morte nel Calvario in modo incruento, senza versamento di sangue, e che risorge davanti a noi, morte e resurrezione. Che vi dice Don Ignazio? Mistero della fede! Mamma mia! E voi che rispondete? Annunciamo la tua morte. Quale morte? Questa! Ma quella di 20 secoli fa. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Atto di fede. Amici, Abramo, esci, atto di fede. Gli apostoli, andate, atto di fede. Voi qui presenti, atto di fede. Ma che cos'è questa fede? Amici, la fede è un dono di Dio. Io non ce l'ho, tutti ce l'avete, perché battezzati. Il giorno in cui avete celebrato il battesimo, il Signore ha messo nel vostro cuore, nel mio cuore, 3 piccoli semi, fede, speranza e carità, che si chiamano le virtù teologali, che riguardano Dio. Ma la mette queste virtù come potenzialità, non come cresciute, sviluppate. A noi il compito nella vita di crescerle, svilupparle, la fede, la speranza e la carità, cioè l'amore. Questi semi possono rimanere semi infruttiferi se il nostro cuore diventa un asfalto o terra battuta. Ma se il nostro cuore diventa terra fertile, produce il 30, il 60, addirittura il 100 per uno. Dipende da noi. Quindi vedete, la fede è un dono di Dio, ma un dono che va coltivato. È un dono che va preparato. Scusate, ma tutti quanti siete esperti dei campi, no? Si è fatto il mestiere del contadino, ma tutti quanti sappiamo queste cose, basta guardare la natura. Il contadino non semina sulla terra, no, la terra va preparata, va arata, va pulita, va diserbata, va raffinata, quante cose. Poi ci vuole il tempo, ci semina, ci vuole l'acqua, la neve, il gelo, il sole, prima che diventi pane croccante sulla nostra mensa. E troppo ci vuole per arrivare a mangiare il pane. Amici, è così la fede. Io non ho fede, no, forse non l'hai sviluppata. Forse l'hai soffocata. L'hai soffocata con le preoccupazioni umane, pensando alla tua vita materiale. E basta. Forse non l'hai fatta crescere. Hai fatto crescere qualcosa di meno valore dentro il tuo cuore e hai soffocato questa aspirazione profonda, probabilmente, o l'hai addirittura accantonata, l'hai uccisa. Amici, la fede è un dono di Dio, ma la fede va preparata. La prima condizione perché questa fede si sviluppi è il senso dei valori spirituali. Quel senso dei valori umani, non siamo ancora nel soprannaturale. Pensate per esempio all'onestà, alla correttezza, alla sensibilità, alla gentilezza, al compimento esatto del proprio dovere, alla parola data, alla solidarietà, alla sussidiarietà, tutte queste virtù che non sono cristiane, sono umane, sono il corredo dell'uomo. Ma se quest'uomo non sviluppa queste virtù umane, questo non può essere un cristiano. Se un uomo scemo, sarà un cristiano scemo, capito? Se un uomo povero dentro, sarà un cristiano arido che non serve a niente. Quanti uomini mancati ci sono? Perché sviluppi il seme del soprannaturale, occorre che sotto ci sia una costruzione naturale. Vedete, ci sono tanti uomini nella vita per i quali conta solo la realtà visibile, toccabile, quantificabile, ciò che si pesa, ciò che si tocca, ciò che si misura. Gli uomini di affari che non vanno al di là del lume del proprio naso, che vivono un senso materialistico, quasi che la vita sia solo gioco di soldi, gioco di denari, gioco di cose, di materia. Amici, non si può vivere di queste cose. L'uomo non vive solo di frigoriferi, scriveva nel 1943 il grande scrittore cattolico Saint-Exupéry, francese. L'uomo di oggi, scriveva, muore di sete. Non c'è che un problema, un solo problema al mondo: restituire agli uomini un significato spirituale delle inquietudini umane. Non si può vivere, lui scriveva, solo di frigorifero, di politica, di bilanci, di parole incrociate, aggiungeremo uno oggi, di televisione, di computer, di iPhone, di iPad, di iPod, chiaro, di satelliti. Non si può vivere solo di questo. I nostri ragazzi sanno tasteggiare, ma spesso non sanno pensare. E che ci fate dei festeggiatori? Ci vogliono dei pensatori, non dei festeggiatori. Io ancora mi vanto di essere un pensatore, scarso festeggiatore, è la mia età che volete, per quanto ce la metta tutta, un bambino di 8 anni è più capace di me davanti al computer. Però io sono capace di pensare, eh. Io sono una canna pensante, secondo Pascal. Io penso, rifletto, ho un senso di autocoscienza profondo come voi, amici. Non si può vivere solo di cose materiali, in questa dimensione. Vedete, ci sono persone veramente brave che non hanno il senso cristiano della vita. Io ne ho incontrate tante. Non è che per essere buoni occorre essere cristiani. Essere cristiani per essere santi è un'altra cosa. Cioè, al massimo di tutte le virtù. Ma c'è tanta gente che non ha fede, che io ho incontrato gente onesta, gente per bene, gente pulita, gente corretta, gente in gamba, gente generosa. Ma certo, ho detto, se avessero fede sarebbero dei grandi santi, noi San Francesco sarebbe. È vero, è vero. Ma anche questo, amici, non basta. Non basta solo la dimensione della materialità, ed è tutto insufficiente. Non basta neppure la sfera della onestà naturale, è il presupposto fondamentale per la fede, ma non è ancora fede. Dovremmo avere, come si dice, uno sguardo molto più profondo, una seconda profondità, la chiamano gli esperti. L'onestà naturale è la prima profondità, elemento fondamentale per la fede. La seconda profondità è questo anelito profondo, questa esigenza del cuore verso le cose di Dio. Gli antichi, sapete come chiamavano questa disponibilità? Con un termine che oggi non si trova più, la magnanimità, magnus animus dei latini, grande animo, animo nobile, animo spirituale, animo gentile, il cor gentile, diceva Dante, è corso a prendere. Amici, la gentilezza d'animo, la fessa d'animo. Ieri parlavo con un negoziante di ingrosso di tessuti, diciamo in crisi profonda, e ci credo. E oggi, con questa mentalità, tanto che vesti che non vesti, se c'è straccione, c'è tutto strappo. Voi pensate alle nostre belle donne eleganti, tutta la parure, gli orecchini, la sciarpa, la borsa, le scarpe. Che finezza, che bellezza, che mettevano tutti insieme per la eleganza, bella. Oggi ti mangi straccione. Questi jeans che sono solo strappi, me li strappo. O li metto con la marichina perché se questi ventri bianchi o strappati, magari sono tutti adesso. Avete questi ragazzi mezzi sporchi così. Ma la bellezza, l'eleganza. Amici, guardate, io sento quando compaiono questi ragazzi, non ti presenta così, Un giorno mi disse un signore, mi mandi un ragazzo, ho bisogno di assumere un ragazzo. Ma arriva uno barbone, tutto stracciato, con jeans tutti strappati, bianchi di panichina, strappati davanti, devo dire, dici tu dove vuole andare a cocco? E allora io ti ho preso, tu sei malato. Pensate che un giorno mi ha raccontato l'industriale, uno di questi ci presentò al lavoro. Buongiorno, buongiorno. Dice, scusa, cosa chi cerchi? Il padrone, sono io. Desideri? Ci vorrei un posto. Dice, aspetta. Un fischio chiama tutti gli impiegati, gli operai. Tutti su, nella hall, nell'officina, nel negozio. Col piedone, no? Guarda, gli operai, sì, sono sporchi di unto perché lavorano alle macchine, ma guarda che pulizia. Gli impiegati, cravatta, bianca, tutto a posto, le sì ragazze, tutto a posto, sì. E tu verresti a chiedere il lavoro in questo ambiente, tu. Ma tu pensi che io impieghi i miei miliardi per i tuoi stracci? Quella è la porta che fa di più, eh? Amici, la dignità, ma come è possibile? Amici, com'è possibile? Ma ci pensate, quell'altra ragazza che si presenta al lavoro, gli fa la capo, gli fa, scusi signorina, ma lei ha sbagliato stamattina, andava al mare o veniva al lavoro? Ci parli che qui vengono miliardari, Qui vengono persone che impegnano i capitali per il lavoro, chi ha 20, 40, 50 persone sotto di sé e danno il pane alle famiglie e lei viene qui alla spiaggia, si va a vestire. Oh, questa ne cambia il soppa, la cura sulle gambe, c'è andata a vestire, è tornata, ha capito il verso. Amici, ci vuole un po' di vita. Era una piccola parentesi che volevo farvi. Volevo proprio entrare in questo momento dentro il vostro cuore. Ma allora, è facile avere la fede, amici, è difficile. È facile conservare la fede, difficilissimo. Perché la vita ti sbatte col muso a destra e a sinistra e a volte ti tieni meno. La fede, che grande dono, va alimentata, va curata. Come? Usando i mezzi giusti. La preghiera, l'incontro con Dio, la confessione frequente, l'Eucaristia, l'ascolto della parola, amici. La salute non si conserva se non si seguono certe regole, così anche. La salute dello spirito non si conserva se non si seguono certe regole. La magnanimità, magnus animus, la grande parola. E di fronte a questa magnanimità, nel corso della storia, contemplando la fede, sono date diverse situazioni e posizioni. Ci sono per esempio i magnanimi rassegnati, quelli che hanno il cuore nobile, però di fronte alla vita rimangono schiacciati. Pensate per esempio, c'è un autore francese, Jacques Rostand, che dice, la storia è un'avventura senza scopo e dobbiamo accettarla senza pretendere di capirci nulla. Ecco. La vita non ha senso, è difficile. due autori, Sartre e Camus, erano letture di quando ero giovane studente, giovane professore, che dicono che il mondo è un assurdo e che la sola grandezza dell'uomo è prenderne coscienza e gridarlo alto prima che di crollare nel nulla della morte. La vita ha senso. Pensate a Camus, ad Al Camus. Io ho letto tantissimo, che dice, tu non esisti, Padre Eterno, perché se esistessi, ed ecco, vedete, lo scandalo dell'uomo davanti al dolore innocente. Amici, per tutti un grosso problema. Perché tanta sofferenza del mondo? Perché tanti bambini innocenti devono soffrire? Ma perché? Ma un padre può permettere che un figlio possa soffrire così? Ma non ci sei? Concludeva Camus. Amici, avete fede. Anche quando non capiamo niente. Che mistero il dolore. Non è un problema, è un mistero. Ma per dare una risposta, c'è una sola ricetta. Ve la consiglio. Mettiamoci in ginocchio davanti al crocifisso. Signore, e tu perché ti sei fatto ammazzare? Ma è il figlio di Dio, innocente. Eccolo. Ecco la risposta. Non si capisce il dolore, la sofferenza degli innocenti, dei bambini, se non davanti, in ginocchio, davanti a Cristo, innocente, crocifisso. Oh, l'altro ieri finalmente il nostro governo italiano e tutti noi abbiamo gioito. L'Europa ha riconosciuto, non ci voleva tanto, che il crocifisso non va tolto dalle pareti, perché non offende nessuno. Un giorno vi voglio portare un documento, ve lo voglio scrivere. Era nel 48-60, tempi duri della politica comunista. Beh, io vi farò sentire come una, adesso non mi ricordo come si chiamasse il nome, che nel comitato del Partito Comunista si parlò di questo e questa donna del Parlamento italiano disse è un delitto togliere il crocifisso, perché quel crocifisso io non ci credo, però quel crocifisso non va tolto perché è il segno dell'uomo innocente, è il segno dell'uomo giusto che ha resistito a tutte le difficoltà e a tutti gli eccessi, a tutti gli egoismi, perché è una scuola di amore, una scuola di perdono, ne parleremo altre volte. I magnanimi rassegnati, ma ci sono i magnanimi orgogliosi. Chi di voi ha fatto un po' di filosofia ricorderà Marx, ricorderà Nietzsche, no? Nietzsche che grida facciamo dell'uomo il superuomo, sfidando la normalità perché si affermi con la sua volontà di potenza su una massa di schiavi. Nietzsche gridava. O Marx diceva il progresso della storia con i suoi scossoni rivoluzionari condurrà l'uomo fino al paradiso comunista, e l'abbiamo visto. La storia l'ha condannato. Amici, ci siamo noi credenti, noi siamo i magnanimi umili, ma non i magnanimi umiliati. Quelli che si pongono davanti a Dio e noi li conosciamo nel Cristo, il portatore di un'offerta divina. Il vero superuomo è Gesù Cristo, Lui, il capo della nuova umanità. Amici, Dio non chiede, e concludo, di rinunciare alla nostra libertà. Vai, Dio è geloso della nostra libertà, ma ci chiede di accettare questa libertà e liberarla dalle sue insufficienze. Egli non ci scaraventa addosso l'infinito, ma trasforma il nostro essere, le nostre energie, perché noi stessi possiamo raggiungerlo con Lui. Le nostre energie sono potenziate, le nostre risorse sono stimolate in profondo e gettate nell'avventura divina con la garanzia di una ottima riuscita finale. Amici, l'altra domenica ve l'ho citato questo passo. Un giorno un ragazzo mi ha detto, Doni, a che serve la fede? Io ho risposto, se sei in carne non ti serve, sei un animale non ti serve. Oggi vi aggiungo, la fede non serve a nulla per chi non ha grandi orizzonti e grandi desideri. A nulla serve per colui che crede di possedere la chiave di tutti i problemi, ma per colui che ha la passione di adorare, di capire, di servire a colui che dice sì all'invito divino, a questi la fede serve. Serve a liberare dai limiti, a trasmettere la salvezza e la vita con pienezza. Gesù ha detto: chi crede in me non conoscerà la morte. Chi beve la mia acqua, amici, non avrà più sete. Curiamo il pozzo di un'acqua che ci disseta. Avete crede in me, e crede alle mie parole, bevete quest'acqua e in voi diventerà fontana zampillante di vita eterna.